Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando la vita cristiana ti è difficile, quando il mondo ti tenta, quando non hai gioia, tu non stai vedendo l'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Più comprendiamo l'amore di Dio per noi in Cristo e i vari aspetti di quell'amore che sorpassa la conoscenza, più gioia avremo, più vittoria sul peccato, più saremo in grado di amare gli altri, più avremo gioia nel sacrificarci per il Signore, più i comandamenti di Dio non saranno gravosi. Veramente il tutto dipende dal vedere e conoscere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Capire di più il cuore di Dio per noi in Gesù Cristo ci trasforma la vita. L'amore di Dio non è un amore che dipende dall'oggetto. Molto dell'amore umano è un amore dove, oh, io amo quella persona. Che vuol dire tradotto? Quella persona mi fa star bene. L'amore umano spesso è quello. Quello non è l'amore di Dio. Non è, oh, quella persona, quante belle qualità. Sì, io amo quella persona. No, quell'amore, quel tipo di amore dipende dall'oggetto. L'amore di Dio non dipende dall'oggetto. L'amore di Dio ebbe origine quando noi, l'oggetto, era nemico di Dio. Leggo Romani 5, da 5 ad 8. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno andrebbe a morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio è un amore in cui Dio dà, Dio sacrifica per il nostro vero ed eterno bene. Dio ci ama anche se non avevamo nulla da contraccambiare. L'amore di Dio non nasce e non dipende da qualcosa in noi, nasce in Dio. Essendo amati da Dio, Dio ci comanda ad amare gli uni gli altri con quel tipo di amore. Ci comanda ad amare gli uni gli altri con un amore che non dipende da quello che riceviamo da quell'altra persona. Questo è l'amore che Gesù Cristo ha per noi. Infatti, per capire come dobbiamo amare gli uni gli altri, dobbiamo considerare l'amore di Gesù Cristo, dobbiamo considerare i vari aspetti di quell'amore, considerare il suo cuore per noi e i benefici che abbiamo in Cristo. Il fatto di considerare a fondo l'amore di Gesù Cristo per noi non solo ci aiuta a capire come amare, ci dà la motivazione per amare. Infatti, più vediamo di Cristo, più vediamo il suo amore e i meravigliosi benefici che noi abbiamo in Cristo e il suo grande amore per noi, diventa un grande, grande stimolo per noi di amare gli uni gli altri con sacrificio. Uno che ha questo tipo di amore non dice, ma non ho tempo. Sono preso con le mie cose, non riesco. Non parlo così, perché è presa con un profondo desiderio di amare gli altri. E guarda il privilegio e Dio dà quello che non aveva. Dio dà quello che non aveva. Noi stiamo studiando il libro, la lettera ai Filippesi. Siamo arrivati al capitolo 2 e in questo capitolo, la prima parte è un brano profondissimo. Prima di tutto, il versetto 1 ci parla di alcuni aspetti dell'amore di Cristo per noi. E vogliamo vedere quello oggi. Versetti 2 a 5 ci esorta come vivere avendo quell'amore di Cristo per noi. Poi, dando di nuovo un esempio di Cristo, dai versetti 6 a 11, abbiamo uno dei brani più profondi in tutta la Bibbia, che parla dell'amore di Cristo per noi visto nella sua incarnazione e sacrificio, che poi come risultato portato alla sua glorificazione. Quindi seguite mentre leggo Filippesi 2, da 1 ad 11. Io prego che Dio ci aiuti a comprendere di più delle meravigliose verità che ci sono in questo brano. Allora, oggi vedremo solo versetto 1, ma leggo tutto pregando che sentendo questo per le prossime volte, che possiamo riflettere su queste verità. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sottranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. O che Dio ci aiuti a capire di più quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, quello che abbiamo in Lui, che per poi vivere assomigliando sempre di più a Gesù Cristo. Paolo inizia questo brano nei versetti 1 e 2 elencando quattro meravigliosi benefici che abbiamo in Cristo e ci dà quattro aspetti di come dovremmo vivere alla luce di questi benefici. Quattro benefici, quattro risultati di come dovremmo vivere. Parlando del cuore di Gesù Cristo nei nostri confronti, Paolo inizia con un sei. Se c'è qualche consolazione, se qualche conforto di amore e così via. Allora, io ho detto male negli anni passati e voglio correggere. Ho fatto degli studi meglio. Nel greco esistono tre modi di dire frasi condizionali, di dire sei. E ho sempre detto si potrebbe dire quel primo che presume una risposta affermativa come visto che. No, perché esiste visto che in greco. Esiste visto che. E Paolo non ha detto visto che. Perché? Perché questo? Perché non ha detto solo visto che? Perché è chiaro che la risposta è sì. Perché quando tu dici sei in questo tipo di frasi, tu stai costringendo, stai stimolando l'ascoltatore, il lettore a valutare e a dire lui Lui, no, è così. Che diventa più potente come modo di parlare. Per esempio, per dare un esempio, un padre potrebbe dire a suo figlio, se io e la mamma abbiamo continuato ad amarti anche quando tu ci hai disubbidito, allora tu dovresti amare tua sorella anche se ti ha fatto un male. Allora il figlio valuta, eh sì, è vero, no, no, mi avete amato anche quando ho combinato veramente gravemente, mi avete con... Cioè, se dite, visto che ti abbiamo sempre amato, non ha la stessa forza, perché il figlio lascia entrare e uscire. Ma quando piuttosto, se ti abbiamo continuato ad amare, anche quando ci hai fatto del male e hai disubbidito, allora dovresti tu continuare ad amare tua sorella. E il figlio, è vero, no, è vero. Quindi, Paolo sceglie di dire sé, non perché c'è qualche dubbio, ma per stimolarci a pensare, a valutare. Infatti lo dice in modo piccolo per farci gridare, no Paolo, non qualche. Dobbiamo gridare, ma molto più di solo quello. Allora, io voglio leggere questo e considerare il cuore di Cristo per noi. Leggo di nuovo 1 e 2 e poi vedremo versetto 1. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Se tu comprendi sempre di più e tieni in mente i quattro aspetti dell'amore di Cristo che vengono elencati nel versetto 1, ti daranno grande pace e consolazione nelle difficoltà più profonde della vita. Le quattro aspetti di quello che abbiamo per mezzo dell'amore di Cristo sono la consolazione, il conforto di amore, la comunione di spirito e la tenerezza e la compassione. Di nuovo, pensate, Paolo ha scelto di dire sei qualche, come se, ma forse c'è un po', forse c'è un po'. È come prendere dei genitori che volevano un figlio e hanno aspettato anni e anni e finalmente Dio dona a loro una figlia e uno, volendo esortare se stanno trascurando, dice, se la tua figlia è un dono di Dio, allora impegnatevi a curarla. E loro, no, è un grandissimo dono di Dio. Quindi questo è lo scopo di Paolo, di farci pensare. Prima di tutto Paolo dice, se vi è qualche consolazione in Cristo. Allora, la parola consolazione in greco, se conoscete questa parola, paraklesis, vuol dire stare accanto, stare insieme, stare vicino. Lo Spirito Santo viene chiamato colui che ci sta vicino usando questa parola. Pensate quanto consolazione hai quando una persona che ti ama ti sta vicino. Quando hai un cuore afflitto, quando il dolore è profondo, Dio ci ha creati in modo che solo avere una persona che ci ama accanto a noi ci dà consolazioni. Senza parole. In un momento di grande dolore, magari una persona a te preziosa, cara, muore. E hai grande dolore. E viene persona, una persona che ti ama e ti abbraccia. Non dice parola, ma ti sta accanto, nel silenzio. Si siede accanto a te e ti tiene per mano. Siamo creati che questo ci consola. Quando c'è una sciagura, anche guardando nella vita, telegiornale, quello che vedete, in una sciagura le persone si abbracciano, si tengono stretti. Senza dire granché di parole, il fatto di tenerti stretto, Dio ci ha creati. Una consolazione per un bambino, un bimbo piccolo che ha timore. Dove trovo consolazioni? Che i genitori spiegano, allora senti Giovanni, non c'è problema, questo non ti farà male. No, dov'è la consolazione? Vuole stare in braccio, vuole stare accanto, sentire la presenza dell'altra persona. E quindi la domanda, c'è qualche consolazione in Cristo? La risposta è grande, è profonda, è forte, ma non solo qualche. C'è grande consolazione. Per esempio, leggo il cuore di Dio per noi e notate che è in Cristo. Vi leggo 2 Corinzi 1, da 3 a 5. Notate la consolazione di Dio per noi in Cristo. Benedetto sia Dio e Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Dio è il Dio di ogni consolazione ed è per mezzo di Cristo. Cioè è per mezzo di Gesù Cristo che riceviamo ogni consolazione di cui potremo mai avere bisogno. La consolazione di Dio per noi in Cristo è senza misura, senza limiti, va avanti sempre, sempre in modo abbondante e mai manca. Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza peccare, sa consolarci. E perciò quando Paolo chiede se c'è qualche consolazione in Cristo, dovremmo gridare. E dire più che qualche, c'è ogni consolazione in Cristo Gesù. Grazie a Dio per questa consolazione che abbiamo in Cristo Gesù per mezzo suo. Passiamo al secondo meraviglioso beneficio dell'amore di Cristo per noi. Paolo chiede se c'è qualche conforto di amore. Allora, il termine greco usato qui vuol dire conforto che ci arriva per mezzo delle parole. Questo conforto vuol dire il conforto che arriva per mezzo delle parole. Allora, consolazione è il conforto per mezzo della presenza. Il conforto di amore è il conforto che arriva per mezzo delle parole giuste e vere che la persona ci dichiara. Le parole giuste e vere, dette con amore, possono dare grande pace e conforto al cuore afflitto. Infatti, quando siamo aggravati, quando siamo tristi, quando abbiamo paura, quando siamo scoraggiati, è perché siamo focalizzati sui pesi, sulle difficoltà, sulle ingiustizie, sulla nostra debolezza e non stiamo vedendo abbastanza le verità. Quando siamo agitati, arrabbiati, scoraggiati, stanchi e aggravati, tristi, è perché non stiamo vedendo abbastanza la verità. E in questi casi cosa ci serve? Sentire la verità. È la verità di Dio che può consolarci e darci pace e darci forza. Il coraggio. Perciò nei momenti pesanti c'è grande conforto di amore con le parole giuste. E Paolo ci chiede: Se c'è qualche conforto di amore in Cristo, allora se ci pensiamo, riconosceremo che tutto il conforto di amore, tramite le parole che Dio ci dà, tutto quello che potrebbe mai servirci, abbiamo in Cristo Gesù, che è un nome di Cristo, è la parola. Pensate, per esempio, a tante dichiarazioni di Cristo, parole di verità che possono confortarci. Per esempio, conosciamo a memoria Matteo 28, 18 a 20. Gesù Cristo parla appena prima di tornare in cielo. Ve lo leggo. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ora consideriamo queste parole. Consideriamo chi è Gesù Cristo. Consideriamo che Gesù ha ogni potestà e consideriamo che Gesù è con noi tutti i giorni. Allora possiamo avere pace. Possiamo avere conforto di amore in ogni difficoltà. Non è un uomo semplice che sta con noi. È Gesù Cristo che ha ogni potestà. Tutto è sotto il suo controllo. E Gesù Cristo è con noi. Gesù Cristo è con te. Quando dice non ce la faccio, Gesù Cristo è con te. Quando hai paura, Gesù Cristo è con te. Quando sei tentato, Gesù Cristo è con te. Questo è un esempio. Questo è un esempio fra tantissimi esempi di parole che possono essere conforti di amore. La Bibbia è piena di parole che possono darci grande e profondo conforto. E tutte le parole di Dio hanno il loro adempimento in Gesù Cristo. Ricordate che tutte le promesse di Dio, parliamo di conforto di amore, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì, il loro adempimento in Gesù Cristo. Leggo 2 Corinzi 1:20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e il amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Tutte le meravigliose promesse di Dio hanno il loro sì, ovvero il loro adempimento in Lui, in Gesù Cristo. Ci sono promesse sicure e sufficienti per ogni prova, per ogni dolore, per ogni difficoltà. E tutte le promesse sono sicure in Gesù Cristo. Quindi, alla domanda di Paolo, se c'è qualche conforto di amore, come dobbiamo rispondere? Sì, qualche. O dovremmo rispondere, oh Paolo, non solo qualche. Abbiamo ogni conforto di amore. Abbiamo conforto potente, conforto sufficiente, conforto costante. Tutto in Gesù Cristo. Questo è quello che l'amore di Cristo ci provvede. Arriviamo al terzo beneficio. Allora, notate, questi benefici sono simili fra di loro, perché è così ricco quello che abbiamo in Cristo che Dio guida Paolo a descrivere più aspetti dello stesso amore. Allora, come terzo beneficio, Paolo chiede se c'è qualche comunione di spirito. Qualche comunione di spirito. La parola comunione è koinonia, una vita vissuta insieme, condividere le cose. Un rapporto stretto, un forte legame, condividendo tutto insieme. Quando c'è coinonia, vuol dire che non deve vivere mai da solo. Quindi, Paolo chiede se c'è in Cristo qualche comunione di spirito. Cioè, Paolo ci sta dicendo, riflettete. Se in Cristo avete comunione di spirito, lo Spirito Santo è con voi, Lui è presente nella nostra vita? Gesù stesso ci dà la risposta a questa domanda. In Giovanni 14, 16, parlando dello Spirito Santo, Gesù dichiara che lo Spirito Santo, chiamato Consolatore, Paraclesis, ci sarà con noi. Infatti leggo le parole di Gesù. Gesù stava per andare alla croce, poi tornare in cielo e dice: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Mentre Gesù era sulla terra fisicamente, lui consolava i suoi discepoli, ma quando è andato in cielo ha mandato lo Spirito Santo, un Consolatore, che rimane con noi per sempre. Lo Spirito Santo è con noi. In ogni istante e per sempre, non ci lascia mai soli. Abbiamo una comunione meravigliosa con lo Spirito. Lui non solo vive con noi, ma lui prega per noi. Cioè, lui sta con noi, conosce tutto. Magari tu dici, gli altri non capiscono. Lo Spirito Santo capisce, ma non solo capisce te. Non solo capisce te, lui capisce, conosce la mente di Dio Padre. Lui sa cosa pregare. Leggo questo ruolo dello Spirito Santo, Romani 8, 26, 27. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, è con noi, resterà con noi per sempre, e non abbiamo perciò solo qualche comunione di Spirito. Avete, vi è qualche comunione di Spirito in Cristo? Di nuovo la risposta non è: ma Paolo, cosa dici qualche? Lui non ci lascia mai, è sempre con noi. Ci conosce a fondo e conosce la volontà di Dio, perfino prega per noi, ci guida, ci illumina, ci riprende, ci insegna, ci consola, sempre. A volte io non sento lo Spirito Santo, ma quello non è perché non c'è, è perché non sto guardando, perché sto guardando ai problemi. Sto guardando a quello che pensano gli altri. Sto guardando a me stesso. Se io sto guardando nel posto sbagliato, non sento lo Spirito Santo, ma lui c'è. Rimane con noi sempre. E ho bisogno di ricordare questo. Grazie a Dio per questa verità. Come quarto beneficio, Paolo chiede se c'è qualche tenerezza e compassione in Cristo. Questa è una descrizione del cuore di Gesù Cristo per te. Grazie a Dio per me. La parola tenerezza qui è quella parola greca che tradotto direttamente sarebbe visceri commossi. Visceri che vengono commossi. Quando hai un sentimento profondo, un amore profondissimo per qualcuno e quella persona sta male o sta bene, i tuoi visceri sono commossi. Questa è la parola. Quindi Paolo sta dichiarando in forma di Romani se in Cristo vi è qualche visceri commossi. Cristo ha quel cuore verso di te, verso di me? Questa parola troviamo abbastanza spesso nel Nuovo Testamento in greco. Io voglio leggere Luca 1. 76-78, perché parla del cuore di Dio, Dio Padre, e spiega il motivo per cui ha mandato Gesù Cristo come Salvatore. Il piccolo bambino in questo brano è Giovanni Battista. Leggo. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dall'alto ci visiterà. Perché Dio ha mandato Gesù Cristo? Grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio. Dio Padre ha queste viscere di misericordia, tradotte nel nostro brano di oggi come tenerezza. In Colossesi 3:12 siamo noi comandati di vestirci di questa tenerezza, ovvero di queste viscere di compassione, per essere come Cristo. Vi leggo Colossesi 3:12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Assomigliare a Cristo vuol dire che anche noi dobbiamo avere viscere di misericordia, come Cristo ha per noi. In primo Giovanni 3:17, Giovanni chiede come si potrebbe avere l'amore di Dio in sé se si chiude i visceri contro uno nel bisogno pur avendo di aiutarlo. Anche questo brano ci aiuta a capire il cuore quando ci sono visceri commossi. Quello che Dio ha per noi, ci siamo accomandati ad avere noi. Ve lo leggo. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Dio ha visceri commossi nei nostri confronti e perciò noi dovremmo avere visceri commossi nei confronti degli altri. Allora, nel nostro brano, Filippesi 2:1, Paolo chiede se vi è qualche tenerezza e compassione in Cristo. E la tenerezza è visceri commossi. E la chiara risposta è che Cristo è pieno di questo. I suoi visceri si commuovono per te e per me. Ci amo così tanto. E dobbiamo gridare questo. Allora, abbiamo visto un po' cosa vuol dire tenerezza, cosa vuol dire compassione. La parola compassione descrive un cuore che arde per un altro, che desidera profondamente il suo bene, che soffre quando l'altra persona sta male. E anche questo è il cuore di Gesù Cristo per te e per me. Per esempio, esempi ce ne sono tantissimi. Leggo Luca 13:34. Vediamo la compassione del cuore di Gesù nei confronti di Gerusalemme. Ricordate che lui sapeva che a Gerusalemme sarebbe stato crocifisso, però amava loro, aveva grande compassione per loro. Vi leggo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Che grande compassione! Ricordate come era il cuore di Gesù quando, viaggiando da città a città, vedeva le grandi folle. I discepoli spesso erano: oh, mandali a casa! Come era il cuore di Gesù? Vi leggo un esempio fra vari. Matteo 9:35-36. E Gesù andava attorno per le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Quando Gesù vedeva le folle, ne ebbe compassione. Questo è il cuore di Gesù Cristo, e Gesù Cristo ha questo cuore nei tuoi confronti. Allora, qual è la risposta? Quando Paolo dice: se c'è qualche tenerezza e compassione di Cristo in Cristo, qual è la risposta? Dobbiamo dire sì o dobbiamo gridare? Paolo, non solo qualche tenerezza e compassione, ha una tenerezza e una compassione immensa, infinita ed eterna nei miei confronti. Quanto è importante per te di riconoscere questo e pensare a questo? Hai pensato questa settimana passata alla tenerezza e la compassione di Cristo nei tuoi confronti? Hai preso tempo per meditare su quello? Ci conviene. Paolo ha scritto questo dicendo: se c'è qualche, anziché visto che c'è tanto, ha detto se c'è qualche consolazione, se c'è qualche conforto di amore, se c'è qualche comunione di spirito, se c'è qualche tenerezza e compassione, perché Paolo ci sta spingendo a dire: no, aspetta Paolo, perché lo dici così? È infinitamente più grande di quello. Abbiamo bisogno di fermarci per valutare questo. Abbiamo bisogno di riempire la testa di questo. Abbiamo bisogno di riempire il cuore di questo. Noi dovremo gridare: oh Paolo, c'è molto, c'è infinito ed è costante. Questo è l'amore di Gesù Cristo per noi. Quanto è importante che ci fermiamo a riflettere su chi è Gesù Cristo per noi. Qual è il suo cuore per noi? Questo è la base per poter camminare in ubbidienza a tutti i comandamenti con gioia. Questo è la base per non vedere i comandamenti come gravosi. Questo è la base per poter amare gli altri. Se tu rifletti giorno per giorno sul cuore di Dio per te in Gesù Cristo, se tu consideri la consolazione che abbiamo in Cristo, se consideri l'immenso conforto di amore che abbiamo tramite le parole che Dio ci dà in Cristo, se consideri le promesse di Dio, che consideri che abbiamo comunione con lo Spirito Santo che è con noi sempre, e se consideri la tenerezza di Gesù Cristo nei tuoi confronti e la sua compassione per te, una tenerezza così profonda che i visceri di Cristo sono commossi per te, il tuo cuore traboccherà di gioia anche nelle prove più profonde. Tu sei scoraggiato? Allora tu non stai pensando abbastanza al cuore di Cristo per te, non stai pensando alla sua consolazione, al suo conforto di amore, alla comunione di spirito e alla tenerezza e compassione di Cristo per te. I comandamenti di Dio ti sembrano gravosi? Tu non stai pensando abbastanza al cuore di Cristo per te, non stai pensando abbastanza alla sua consolazione, al conforto di amore, alla comunione di spirito e alla tenerezza e alla compassione di Cristo per te. Hai difficoltà a amare certe persone? Non stai pensando abbastanza al cuore di Gesù per te e alla sua consolazione, al conforto di amore, alla comunione di spirito e alla tenerezza e compassione di Cristo per te. Hai paura in qualche situazione? Non stai pensando abbastanza al cuore di Cristo per te, alla sua consolazione, al conforto di amore, alla comunione di spirito e alla tenerezza e la compassione di Cristo per te. Sei tentato dal mondo e sei molto tentato? Non stai pensando abbastanza all'amore di Cristo per te, alla consolazione, alla comunione, al conforto di amore, alla tenerezza e alla compassione. Il cuore della vita cristiana non è pensare a quello che noi dobbiamo fare per Dio, per quanto è importante essere zelanti nelle buone opere. Il cuore della vita cristiana è di meditare su quello che Dio ha fatto per noi e per il suo cuore per noi in Gesù Cristo. Questo è quello che ci trasforma. Questo è quello che ci permette di vivere per Cristo, di superare il peccato, di superare lo scoraggiamento, di vivere amando gli altri, di essere zelanti per buone opere con gioia, di pensare all'amore di Cristo per noi. Oh, io ringrazio Dio per questo amore e io prego che possiamo pensarci ogni giorno, che è una scelta. È una scelta. È una scelta. È una scelta che ci trasformerà. Signore nostro, glorioso, maestoso, santissimo Dio, come mai che tu hai voluto amare noi? Non c'era in noi qualche cosa che attirava il tuo sguardo. Non c'era bontà, non c'era nulla di buono, non è che tu prevedevi, no, tu ci hai amato quando eravamo nemici, morti nei nostri peccati, figli di ira. Questo è il tuo amore, non è un amore che dipende da noi, no, il tuo amore nasce in te. Gesù Cristo ci ama così, in Cristo abbiamo infinito, non qualche, infinito comunione di spirito, conforto di amore, consolazione e tenerezza e compassione, costantemente. Ora io ti prego semplicemente, prima dicendo grazie, grazie per questo amore per noi in Gesù Cristo. E ti prego di spronarci a scegliere di pensare a questo amore, a questi benefici, perché pensando a questi benefici ci trasformerà. Quanto siamo propensi a pensare a noi stessi, pensare ai problemi, pensare alle difficoltà, pensare a quello che pensano gli altri, pensare a quanto è difficile, tutta roba che ci allontana da te. Vogliamo scegliere di pensare al tuo cuore per noi. Grazie che c'è questo cuore. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Ti prego, glorificati in noi facendoci vedere più del cuore di Cristo per noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.